Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo appunto la vita professionale dei protagonisti di questo straordinario sport. Allora, oggi collegato con noi, adesso però prima vi dico alcune cose, qualche indizio e poi lo andiamo subito a presentare. Classe 63, centrocampista, ha giocato le squadre, l'elenco, Legnano, Vicenza, Atalanta, Juve, Bari, Torino. Insomma, squadre di molto importanti. Tra le altre cose, ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto due Coppe Italia, quindi stiamo parlando di una giocatore che insomma ha sollevato anche dei trofei importanti. E allora lo vado a presentare, do il benvenuto a Storie di Calcio a Daniele Fortunato. Ciao Daniele!
Ciao a tutti, grazie per l'invito, sempre un piacere.
No, grazie a te. Senti Daniele, ti voglio chiedere subito una cosa, Storie di Calcio, no? Se tu avessi in questo momento la possibilità di tornare indietro nel tempo, quale storia vorresti rivivere subito? Tua naturalmente, eh?
Beh, la vittoria di Coppa Italia col Torino, ecco, l'abbiamo vissuta come se fosse, anche se vai a vedere l'ultima volta che il Torino ha vinto qualcosa, parliamo del 93, ed è stata un momento talmente importante per me, anche perché insomma sono riuscito anche a fare gol, due assist nella finale con la Roma, quindi sono stato anche un po' protagonista, quindi me la sento magari un po' più mia rispetto alla Coppa Italia, la Coppa UEFA vinta con la Juve, ecco.
E qual è il flash proprio quando sei solo che, di quella partita proprio che tu hai focalizzato nella tua, nel tuo cuore, anzi?
No, il flash è un flash non bello, una gomitata che mi dà mialio, ci mi spacca il naso e chiedo a il dottore del Torino, dice a Mondonico devi uscire, c'è il naso proprio dall'altra parte, e Mondonico fa lascialo in campo. E io sono rimasto in campo, non mi ricordo più se ho toccato più una palla dopo da quel momento lì, però il flash mi viene in mente questo. Ecco.
Beh, il dolore ti torna in mente più che altro.
Esatto.
Ma ti ha detto qualcosa Mialoc in quel momento quando è successo l'episodio?
No, Mialoc era molto, molto gran giocatore, molto duro in campo, Non era uno molto aperto, ecco, molto sensibile ai dolori degli altri. Era un gran giocatore con carattere forte. E è stato un piacere per me giocargli contro, ma è stato un piacere.
Senti, hai citato Mondonico, ma è vero che è stato il miglior allenatore che hai avuto?
I migliori allenatori sono quelli che ti fanno giocare, cioè poi non è che calcoli tanto come allenatore. Io l'ho avuto 5 anni all'Atalanta, 2 anni al Torino, e ne abbiamo passate di tante situazioni, no? A volte negative, a volte positive, anche se i risultati con lui in questi 7 anni sono sempre stati alla fine dell'anno positivi. E poi c'è stato un percorso anche d'amicizia, vacanze insieme, conoscere la sua famiglia, avere avuto la fortuna che lui mi ha scelto anche come allenatore secondo a Napoli, in Serie A, l'Albino Lef. Quindi stiamo parlando di un percorso che va al di là anche di aver giocato, essere stato un suo giocatore. Era più facile essere un suo amico che essere un suo giocatore, perché era molto, molto duro come giocatore, come allenatore. Ecco, c'è tante discussioni, vabbè.
Te ne ricordi una in particolare?
Ma me ne ricordo tante, non so, mi ricordo che giochiamo in casa col Verona in Serie A, io non dovevo giocare, avevo male linguine, però Mondonico fa, ti metti lì, fai libero Daniele e stai lì tranquillo, no? Tranquillo con lui, non so che parola, non esisteva, ecco. Era molto, molto così. Allora c'è stata una palla che io non riuscivo a fare il cambio di gioco, la do piano a Bonaccina, mio compagno, Bonaccina la perde e a un certo punto Galderisi quasi fa gol, me ne dite di tutti i colori, io ho risposto ma ha sostituito, mi ha sostituito, esco, entra Prandelli e vincevamo 2-0. Poi finita la partita, e questa non è la prima volta che mi ha sostituito, mi è capitato anche altre 3 volte. E finita la partita aspetto i miei compagni nel corridoio, nel tunnel che portava agli spogliatoi a Bergamo, e saluto i miei compagni, mi si avvicina lui e mi dice: non hai niente da dirmi? Che se mi togli prima la perdi anche questa partita, gli ho detto, non era vero, chiaro, però mi è venuto da dirgli così, c'è stata un po' la discussione, no? Poi il giorno dopo mi chiama il direttore generale dell'Atalanta, mi dice, Daniele, devo farti una multa, 2 milioni, parlo di lire, chiaro, ti devo fare una multa a 2 milioni perché non è stato bello vedere questa scena che li titavate, no? Allora, io gli dico, dai 2 milioni a me, dai 2 milioni anche a Mondoni. Guarda Daniele, facciamo 200.000 lire solo a te. Benissimo, ci siamo abbracciati, siamo usciti. Senti, poi ho tante altre situazioni così. Ecco.
Senti, una curiosità, hai detto era più facile essere amico. Qual era l'aspetto proprio dell'amico di Mondonico che conservi, insomma?
No, era ironico, si rideva, si scherzava, si faceva di tutto, si prendeva in giro le mogli prendevano in giro noi, i figli, la Chiara, la Carla, la Francesca, i suoi figli, i miei figli, bellissimo. Poi mia moglie, io siccome gli ho detto hai vinto solo perché ho fatto gol e due assist, Coppa Italia, se no non hai vinto niente, no? E allora una volta lo vado a trovare, mia moglie pasticcera gli prepara una Coppa Italia in cioccolato, no? E gli l'ho portato, ecco, questo è vinto, senza di me vincevi questo, no? E lui rideva. L'allenatore invece era molto 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 duro, ecco, era difficile. Tante volte gli chiedevo, perché tutto quello che succedeva in campo di brutto era colpa mia, di bello non c'entravo niente io, no? Quindi mi riteneva l'allenatore in campo e mi dava tante responsabilità e a volte non era sempre semplice.
Senti, ti cito un altro personaggio importante che hai incrociato nella tua carriera, che disse, testuali parole, con Fortunato in campo mi sento più tranquillo. Te lo ricordi che è stata a dire questa frase?
Sì, Agnelli.
L'avvocato Agnelli. Che ci dici?
Era un ambiente talmente bello. Io sono arrivato che c'era Boniperti, presidente, c'era allenatore Zoppi, quando era Scirea, non mi sembrava vero, ecco. Persone eccezionali, persone di una competenza, di un'educazione, di un modo di porti le cose che era fantastico, che mi è rimasto dentro, ecco. Tante volte si dice l'ambiente Juve, no? L'ambiente Juve non è è certo che devi vincere, per amor del cielo, però devi dare il 100% alla domenica, però se non dai il 100% all'allenamento non riesci a dare il 100% la domenica, se non dai il 100% come persona, come vivere a casa, come dormire, riposare, mandar bene, se non dai il 100% lì non riesci a dare il 100% in allenamento, non riesci a dare il 100% nelle partite, quindi eri seguito tantissimo.
Ti posso chiedere se tante volte anche a te è arrivata mai una telefonata di mattina presto dell'avvocato Agnelli?
No, Agnelli no, io mi ricordo due telefonate di Boniperti e di Montezemolo, l'anno dopo è venuto Montezemolo presidente, io mi ricordo Boniperti, io ero al Torino, facciamo il derby, faccio gol andata e ritorno e mi arriva una telefonata alle 7 di mattina di Boniperti e va a rispondere mia moglie, ma c'è Boniperti al telefono, che era presidente della Juve, io giocavo nel Torino e feci gol il giorno prima, mi ha detto guardi Fortunato, quando l'ho preso ero sicuro di non aver sbagliato e l'ha dimostrato ieri, complimenti, e mi ha messo giù. C'è una telefonata che mi è rimasta dentro per
sé. Ma tu non tu lo sapevi di essere stato preso però?
Come?
Lo sapevi che ti avevano preso loro?
No, il Torino io parlo dopo di essere stato la Juve. Okay. Io ho fatto 2 anni nella Juve, poi sono andato a Bari. Sì. Quando sono andato al Torino, ho fatto gol andata e ritorno alla Juve.
Ah, ok, è vero, ho capito.
E mi arriva questa telefonata la mattina da un avversario, ecco, diciamo.
Senti, però io so anche una cosa, che tu hai detto anche che proprio Boniperti ti fu molto importante, no? Anche per la tua storia alla Juve, perché tu hai avuto questi infortuni che hanno un po' limitato, no? la tua avventura in bianconero.
Sì, no, il primo anno io, quando ti ho detto la Coppa Italia del Torino me la sento un po' mio perché ci ho partecipato, invece la Coppa Italia e la Coppa UEFA sì, l'ho vinta, però ho giocato fino a gennaio, poi mi sono fratturato il piede, avevo la possibilità anche di andare in nazionale e mi sono perso un'occasione del 90, mi sono perso un'occasione importante, mi sono fratturato il piede e dopo un mese di gesso riprendo a giocare, Zoff mi dice guarda, fai mezz'oretta con l'Udinese, poi abbiamo l'Hamburgo in Coppa, e faccio questi 20, questa mezz'oretta con l'Udinese e mi fratturo ancora il piede. E l'anno dopo è stato un po' difficile, perché ho operato, un po' di dolore risentivo, poi insomma con Maifredi, allenatore, avevamo una squadra nettamente più forte, ma non siamo riusciti a dimostrare.
Ma che è successo con Maifredi? Perché sai, Maifredi ormai è una cosa che ripetiamo sempre nel tempo, perché anche nella strettissima attualità c'è questo paragone di Thiago Motta come Maifredi. Ma che è successo? Perché non ha funzionato con Maifredi?
Ma io credo che Maifredi, indipendentemente che era un buon allenatore, cioè, la Juve ha giocato, non so, 100 anni a uomo, si presenta Maifredi, perché a quei tempi lì giocare a zona era giocavano praticamente tutte zone, cambiare una squadra che ha, dopo 90 anni, che aveva vinto tutto giocando a uomo, con Libero, con Scirea, con Brio, con giocatori così importanti, mettersi a zona con tanti campioni, perché avevamo otto nazionali, avevamo Hasler che aveva appena vinto il mondiale, sì. E poi gli altri due posti degli altri. E aveva bisogno di tanto tempo lui per proporre le sue idee. Non... Quando sei in quelle squadre lì come Thiago Motta, il risultato, puoi giocare bene, puoi giocare male, ma devi vincere. Quindi dopo, quando vieni toccato un po', quando mancavano i risultati, si è perso un po' di...
Ma voi ci credevate nel progetto Maifredi? Domanda che ti faccio a distanza di anni. Oppure eravate un po' titubanti, ecco?
No, noi siamo stati l'inizio, quindi insomma... Eravamo curiosi di vedere cosa voleva dire giocare a zona, perché nessuno, a parte Marotti, che era stato, certo. Penso con nessuno aveva mai giocato così, quindi non era semplice. Dire alla Juve datemi tempo è impossibile, cioè non esiste dare il tempo, e quindi le difficoltà sono state tante. Dopo è chiaro che dopo, quando cominciano a mancare i risultati, comincia a mancare la fiducia, non verso l'allenatore, verso questo modo di giocare. Maifredi poi ha cambiato, mi ha fatto giocare libero anche qualche volta, ha cercato di cambiare, però dopo sai, non è, fai sei mesi così, poi cambi, non era facile essere, perché eravamo una squadra molto competitiva, secondo me.
Senti, ti faccio qualche domanda. Autogol nel derby.
Certo, molto. Io, quelli del Torino mi amano alla grande, perché ho fatto gol, ho fatto vincere il Torino nel derby, e quando sono andato al Torino gli ho fatto gol andata e ritorno, li abbiamo eliminati in Coppa Italia. Mi vogliono talmente bene quelli del Torino. Era una delle partite che ho fatto libero, e poi una scivolata così, la palla è andata dentro. Però... sono momenti molto difficili.
Ti hanno detto qualcosa?
No, niente.
Nessuna telefonata è arrivata?
No, mi sono venuti tutti vicini, anche perché importanti, anche perché mi conoscevano, ero una persona talmente sono a posto, ecco, non avevo,
certo.
Dispiaceva quasi, mi sentivo guardare i miei compagni, guardare gli Zoff, guardare Maifredi.
Ho letto che ci sei stato male per un bel po' su quell'autogol, è vero? Cioè che ti ha dato ti è rimasto per un po' di tempo, vero?
Ma è brutto, insomma, non era una partita così importante fare l'autogol. Poi sai, la prima in che i giornalisti, il primo che volevano che venisse a intervistare ero io, quindi erano anche molto carini, no? Però mi sono riscattato dopo.
Sì, assolutamente. Facendo tante cose buone. Daniele, il giocatore più forte che diciamo hai di maggior talento con cui hai giocato?
Beh, immagino. Storia, io ti posso dire il giocatore più forte che ho incontrato, Maradona, il giocatore che ho avuto come compagno, Roberto Baggio, ecco, il giocatore che non c'entrava niente con gli altri. Ecco.
Senti, ma quando ti puntava Maradona, che tu eri difensore?
E no, dovevi buttarlo giù, cioè, non, cioè io quando, cioè non, non c'è, era un altro mondo, no? Se voi pensate oggi, tante volte mi hanno fatto anche la domanda Messi Maradona, chi è più forte, chi meno forte, come si fa a dire queste cose, però posso dire che Maradona ai suoi tempi era, era una caccia all'uomo, cioè, mi ricordo una partita dove con l'Atalanta lo incontriamo, Bonacina che era difensore, gli si è aggrappato sulla schiena al primo minuto, è sceso al 94esimo e Maradona ha detto all'arbitro: no, ma mi continua a picchiare, è stato ammonito Maradona. Oggi Messi, se gli tocchi un po' la maglia, cioè, se vedete Messi non cade più, non c'è bisogno, basta che gli tiri un po' la maglia e viene ammonito. Ecco, credo che Maradona ha fatto le cose che ha fatto Messi, però gli ha fatte in un mondo per lui del calcio molto molto difficile, con spezzate caviglie, tibie.
Certo, certo. Senti, invece Daniele, ti chiedo il compagno con cui, diciamo, hai avuto un particolare rapporto di amicizia, naturalmente, che, con cui ti sei trovato particolarmente bene. Ce n'è uno in particolare?
Io, guarda, quando ero all'Atalanta avevo Ferron, avevo, che era il portiere, che è stato anche all'Inter, avevo Progna, che era il libero, sono ragazzi che sento ancora adesso, ragazzi, insomma, ragazzi nuovi, sono persone che sento ancora adesso, e, però ho il gruppo Vicenza qua, che ci confrontiamo.
Ecco, ma a Vicenza so che è una storia che ti è rimasta un po' dentro, vero, quella del Vicenza?
Sì, sì, Vicenza è stata la mia prima, venivo da Legnano, Legnano non so, in 20 partite facevamo 20.000 persone tutto l'anno, la prima partita che ho fatto a Vicenza c'erano 20.000 persone in una partita sola, e Vicenza mi ha dato la possibilità di arrivare al calcio, quello più seguito e più... Poi io leggevo sempre la storia delle squadre che vado, io dico sempre ai giocatori, agli allenatori, quando andate ad allenare in quella città, informatevi di questa città.
Certo.
E sono andato a vedere Rossi, Paolo Rossi, Saldi, così mi sono spaventato un po'. E quindi Vicenza, poi insieme a Savino, che ha giocato con me, c'era in quella foto, che ha giocato con me a Legnano, ha giocato con me a Vicenza, siamo arrivati qua. Ed è stato bellissimo, perché è un ambiente bellissimo.
Poi c'è quella storia della Serie C, no? Che ti è rimasta un po', vero?
No, noi il primo anno con Giorgi vincemmo il campionato, poi per cose successe l'anno prima noi non c'entravamo niente, infatti ti dico anche una cosa banale, abbiamo preso la prima promozione, se l'abbiamo preso perché noi non c'entravamo niente. E la cosa che mi dispiace è che io, Nicolini, Pasciullo, siamo riusciti a raggiungere la Serie A non tramite il Vicenza ma tramite altre squadre, siamo andati tutte e tre all'Atalanta e poi abbiamo fatto il nostro percorso, e tutti i miei compagni, Mascheroni, Mazzeni, Salvino, Montagna, adesso non voglio farti tutti questi nomi, non sono mai riusciti ad arrivare in Serie A, e lo meritano, perché noi, poi dice la fortuna, la sfortuna, alla fine si equivale il discorso, per me no. Dipende se ti infortuni come ho fatto io, oppure hai un momento da sfruttare di arrivare in Serie A, poi non sempre i treni passano un'altra volta.
Assolutamente. Senti, invece ti chiedo anche, c'è un'esperienza che vorresti rivivere della tua carriera?
Ma no, 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 io non mi guardo tanto indietro. Adesso io quando racconto le mie cose, come fai tu, no? Più piacere raccontare gli episodi che mi fanno.
Allora ti faccio una domanda: avresti voluto giocare anche in un'altra squadra tra le tante dove sei passato, che dici mi sarebbe piaciuto andare a giocare lì?
Sì, a Napoli sarei... Allora a Napoli, ti racconto Napoli, io ero fermo da un mese e mezzo, dovevo andare a Napoli, no? Di Maradona, poi ti posso raccontare di Maradona, però ero fermo da due mesi. Salvi, Giancarlo Salvi, grande giocatore, era il direttore sportivo del Vicenza, mi fa: andiamo a giocare a Benevento in Coppa Italia, giochi. Ma io due mesi che sono fermo, come faccio a giocare? E giochi, perché appena ti vedono ti prendono, me l'hanno chiesto, ma io giocai, ma non riuscii, dopo un tempo riuscii, perché avevo male. E il Napoli prese il centrocampista che fece molto bene, adesso non ricordo il nome, fece molto bene a Napoli quel periodo. E così a Napoli sarei andato molte volte a vedere. Poi sono andato da allenatore secondo con Mondonico e sono stato benissimo, ero sicuro che sarei stato
hai sfiorato Maradona.
Sì, allora esordisco in Serie A, ti dico questa, esordisco in Serie A, Napoli, l'Atalanta avevamo vinto il campionato e andiamo a Napoli prima di campionato, no? E io non ho dormito tutta settimana, gli chiedo la maglia, facciamo un riscaldamento, non l'ho neanche fatto, guardavo lui, e durante il riscaldamento gli chiedo la maglia, mi daresti la maglia? Certo, mi fa. Niente, io potevo andare a casa, la partita non mi interessava più sinceramente, no? Perché mi dava la maglia. E Napoli fa gol al 92esimo, no? Carica, tira, Maradona di mano la mette in mezzo, giacchetta. Allora il giocatore, il centrocampista era Romano, se te lo ricordi.
Come no?
Che fece molto bene poi lì a Napoli. Allora fa gol al 92esimo, non mi è venuto ad andare a chiedere la maglia, no? Vado negli spogliatoi, noi incavolati neri, aver preso gol, poi su fallo di mano di Maradona, e arriva lui e dice al magazziniere, non so, Fortunato, allora vado lì, non vuoi più la mia maglia? Certo la voglio, mi ha dato la maglia, grazie, lui fa, e la tua non me la dai? Cosa fa la mia maglia, lo Zerbino, cosa fa? Sono andato nella cesta, sai che si buttano le maglie nelle ceste, la partita sono andato a prendere, l'ho dato, mi ha ringraziato, mi ha salutato. E io ricordo queste cose, che poi ho giocato bene, ho vinto, ho perso.
Bello, bellissimo.
Non racconto mai queste cose.
No, molto bello invece. Senti, una curiosità da chiedersi, siamo proprio nel finale. Hai intrapreso anche la carriera, come ci stavi dicendo, da allenatore, secondo insomma esperienza, eccetera. Io ho letto anche che tu hai visto il primo, hai avuto il primo Kolo Muani, l'attuale giocatore della Juventus.
Ero a Vicenza, inizio a Vicenza a allenare la primavera e avevo 3, 4, 5 ragazzi in prova, no? E di cui c'era Kolo. Dopo 5 minuti ho visto che Kolo non c'entrava niente con noi, no, noi eravamo a un livello un po' basso, ecco, non eravamo giocatori di grande qualità, il settore giovanile del Vicenza all'epoca, soprattutto la primavera, non aveva grande qualità, quando vedevi lui ti accorgevi subito che non c'entrava niente, fece un gol in rovesciata, poi non so cosa è successo con la società, non c'erano le possibilità, i mezzi di tenerlo, il papà giustamente, ma ha fatto anche bene, ecco, l'ha portato, adesso non mi ricordo, dopo Vicenza l'ho rendato, ma l'ha portato via.
Quindi già avevi visto, intravisto le sue qualità. Senti, ho una curiosità che te la voglio chiedere, ma tu hai giocato anche con Massimo Brambati?
Brambati a Bari, sì.
Ma che tipo era? Perché noi lo conosciamo, che tipo era così?
Ma no, allora, oggi mi sembra un po' pazzo, no? Pazzo in positivo,
Sì.
Però a conoscenza di calcio, quando era giocatore era molto, molto serio, professionista, cioè un buon giocatore.
Faceva il difensore insieme a te al Bari, no? Giusto?
Esatto. Però è un professionista, vero? Cioè non era immerso in questa categoria di eravamo al Bari e era bravo, ecco. Poi lo vedo adesso in televisione, quasi faccio fatica un po' a riconoscerlo, ecco. Ma è positivo,
ma ci mancherebbe. Senti, invece chiudo così, ti voglio chiedere che cosa guardi davanti, che qual è, diciamo, un po' il tuo obiettivo, guardando in prospettiva.
Ma sai, se non hai conoscenze, se non hai le persone giuste, io le persone giuste che c'ero io quando ero io erano persone importanti, no? Hanno tutti smesso di fare direttori sportivi, direttori generali, presidenti, quindi oggi mi trovo in una realtà che fai fatica a emergere, però non mi pesa niente, guardo calcio, parlo di calcio, seguo i miei nipoti, quindi da questo punto di vista la mia giornata è piena, poi mia moglie me la riempie alla grande. Vai di qui, vai di qua, vai dall'altra parte, va bene, agli ordini. E quindi da quel punto di vista lì non me ne accorgo, però il calcio è sempre la mia passione, è sempre bello, anche la tua intervista mi ha fatto molto
piacere. Mi ha fatto piacere, Daniele. Senti, io voglio chiudere così, con una strettissima attualità, ma chi lo vince questo scudetto?
Ma lo vince l'Atalanta, dai.
Vabbè, sarebbe
no, una... perché se dico Juve, se dico Inter, te lo dicono tutti. Se dice Napoli, Atalanta, via.
Bene, tanto, così. Poi tu con l'Atalanta, tu con l'Atalanta hai avuto una grandissima storia, no? Quindi voglio dire, ma te la saresti aspettata una salita così dell'Atalanta rispetto a quello che tu hai vissuto e conosciuto?
Allora, l'Atalanta nostra, che ho giocato, anche noi abbiamo vinto a Torino con la Juve, a Milano col Milan di Sacchi, a Roma con la Lazio. Noi eravamo un'Atalanta provinciale, cioè noi andavamo in queste partite, eravamo nettamente inferiori. Cioè, questa Atalanta, per merito della società, per merito di Gasperini, è un'Atalanta che non è inferiore alla Juve. Poi vince.
Sì, assolutamente.
Vincere 4-0 non te lo aspetti. Le nostre erano partite molto molto più complicate, no? Cioè il miracolo abbiamo fatto noi, perché andiamo a Milano c'era Van Basten, Gullit, Baresi, Rijkaard, Costa Curta, Maldini. Mi ricordo che sul pullman, mentre andavamo a San Siro, Mondonico mi dice: dobbiamo fare le marcature, vuoi Van Basten, Gullit o Maldini? Ma devo giocare per forza, gli ho detto. E abbiamo vinto 2-1.
No, bellissimo.
Abbiamo superato la metà campo una volta, siamo riusciti a fare due gol, non so come mai. E mi ricordo che ho giocato libero, ho fatto 95 minuti dal limite dell'area piccola sul dischetto, non sono mai uscito da lì, ci hanno messo là e siamo riusciti a vincere. Cioè, quelli sono miracoli.
Queste sono delle storie bellissime. E allora ti voglio chiudere così, da difensore, l'attaccante che più hai sofferto in quegli anni?
Ma allora, di difensore giocavo libero, quindi non avevo proprio la marcatura da fare. Io marcavo quando c'erano i calci d'angolo, punizioni. No? Ecco, per esempio, io quando mi ha detto vuoi Maldini, Van Basten, ho scelto Maldini, ma non il terzo, perché Van Basten era troppo agile per me. Gullit era troppo potente. Con Maldini, ma dire Maldini come terzo, dire che non era scarso, mi viene da ridere, no? Però era il meno
chiaro,
peggio, no?
Meno peggio era, insomma.
Il meno peggio. Però il giocatore più forte, non so, diciamo centrocampo, così è chiaro che erano tanti, perché guarda che quando giocavo io c'erano i 100 giocatori più forti al mondo. 80.
È vero, verissimo. Daniele,
io ti dico, questo era un calcio tanto diverso.
Hai ragione, veramente, con grande qualità. Daniele, è stato un piacere questa chiacchierata di calcio con te, ripercorrendo un po' la tua storia. Noi ti ringraziamo e magari ci sentiamo più avanti. Grazie a Daniele Fortunato.
Sono stato molto bene con voi.
Grazie Daniele, un abbraccio a Daniele Fortunato.
Ciao.
Termina qui Storie di Calcio di oggi e al prossimo appuntamento, sempre qui su TMV Radio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.